Certamente con particolare soddisfazione, anche perché mi sembra che questo testo possa diventare per certi versi una sorta di manifesto anche del Cortile dei Gentili, certamente anche per i contenuti, ma anche per il metodo del dialogo stesso. C'è una frase che è emblematica e che abbiamo continuato a testimoniare anche attraverso gli incontri che sono stati fatti finora: il credente non arrogante ma umile, e soprattutto la presentazione della fede come luce e non come tenebra misteriosa che permette poi l'accusa di oscurantismo. Ecco, in questa luce penso che sia anche il più alto patrocinio all'incontro che il 25 di questo mese, settembre, faremo nel Tempio di Adriano col dialogo che io condurrò proprio con Eugenio Scalfari.
Il Papa parte da una constatazione: il dialogo con i non credenti non è un accessorio secondario nella vita di chi crede, anzi.
E questa è proprio forse la dichiarazione più forte, per cui, come ho detto, è quasi una sorta di suggello che viene dato a questa istituzione, che ormai è un'istituzione nell'interno non soltanto del nostro dicastero, ma anche, se si vuole, del dialogo della Chiesa col mondo contemporaneo, e quindi è anche un avallo solenne ulteriore a quel punto di partenza che era stato dato da Benedetto XVI e che Benedetto XVI con intensità ha sempre sostenuto con particolare passione. Ora Benedetto XVI idealmente passa anche in questo caso il segnale a Papa Francesco, che ha intuito e ha centrato proprio lo spirito fondamentale del Cortile.
Un'altra precisazione che il Papa fa in apertura di questa lettera e sulla quale si sofferma è che senza la Chiesa non avrebbe potuto incontrare Gesù.
Ma secondo me ci sono un po' come due volti qui interessanti. Da una parte il volto del credente, il quale afferma la sua identità in maniera chiara, è quello che noi abbiamo sempre voluto fare. L'identità deve essere la più completa possibile, la più ricca anche, e quindi c'è, io direi, due elementi sui quali egli insiste molto. Da un lato la figura di Cristo, che è centrale per il credente cristiano, e dall'altra parte la comunità, la Chiesa, al cui interno Cristo è presente e il credente stesso è presente. Chiesa necessaria proprio per quel principio fondamentale, il cuore quasi del messaggio cristiano, che è l'incarnazione, per cui la fede non è semplicemente un'adesione interiore, spirituale, mistica e soggettiva. Ecco, questo direi è l'elemento fondamentale: Cristo e Chiesa nella identità del cristiano che si presenta a dialogare con colui che questo orizzonte vuole conoscere.
Infine, un'altra affermazione forte del Papa: per chi crede la verità non è assoluta, ma è una relazione.
Bisogna ricordare che questa componente della verità certamente è stata ininterrottamente riproposta tutte le volte che io ho condotto o partecipato a dei Cortili dei Gentili, perché evidentemente è uno snodo capitale. E soprattutto, come nel caso della fede che è luce, anche in questo caso l'affermazione della verità assoluta qualche volta proprio creava una difficoltà di partenza, perché la concezione di assoluto nell'interno della cultura contemporanea è problematico, e soprattutto per essi subito dopo il contrario è relativo, e quindi la relatività è la dispersione totale. Invece questo non essere assoluto, come spiega appunto Papa Francesco, è il significato vivente della verità. La verità di sua natura ci precede e ci eccede, e noi siamo pellegrini in essa, e quindi abbiamo bisogno di una relazione con la verità che ci circonda. Per il credente evidentemente è il divino, è il trascendente, e per il non credente è proprio questo immenso orizzonte nel quale si cammina. Già Platone lo affermava quando diceva che l'anima, la biga dell'anima, il cocchio dell'anima corre nella pianura della verità, cioè la verità non è una realtà fredda che come una pietra preziosa che tu metti in tasca, è invece una pianura immensa, è un orizzonte, o per usare un'altra immagine di uno scrittore del secolo scorso, possiamo dire che la verità è un mare nel quale si entra e si naviga. Ecco, in questa luce io credo che l'espressione verità non assoluta ma personale, interpersonale, sia molto fruttuosa per il dialogo, senza per questo appunto perderne in sé la dimensione di oggettività, la dimensione di identità in se stessa posta, che è tipica della verità.